Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal.
Dopo aver letto, dapprima senza piacere, le lunghe lettere di Julien, la signora de Fervaques cominciava a sentire un interesse per lui. Ma c'era una cosa che le dispiaceva. Peccato che Sorel non sia veramente un prete. Potrei ammetterlo a una specie di intimità. Ma con quella croce e quell'abito quasi borghese mi esporrebbe a domande indiscrete. E cosa potrei rispondere? Mi sarebbe così facile, pensava, fare di lui un gran vicario in qualche diocesi vicino a Parigi. Ma è soltanto il signor Sorel, e per di più il modesto segretario del marchese della Mole. È desolante. Per la prima volta quell'anima timorosa di tutto era toccata da un interesse estraneo alle sue pretese di rango e di superiorità sociale. Un giorno, dopo aver chiesto 3 volte se c'erano lettere, la signora de Fervaques decise improvvisamente di rispondere a Julien. Fu una vittoria della noia. Alla seconda lettera la marescialla fu quasi bloccata all'idea di scrivere di suo pugno un indirizzo così volgare. Al signor Sorel presso il marchese della Mole. Le sembrava una cosa sconveniente. Quella sera disse a Julien in tono molto asciutto: «Dovete portarmi delle buste con il vostro indirizzo già scritto». «Eccomi divenuto amante, cameriere», pensò Julien, e s'inchinò, divertendosi ad assumere l'espressione grinzosa di Arsène, il vecchio cameriere del marchese. Poco a poco la marescialla prese la dolce abitudine di scrivere quasi tutti i giorni. Julien rispondeva con copie fedeli delle lettere russe. E questo è il vantaggio dello stile enfatico. La signora de Fervaques non era per niente stupita dal fatto che fra le sue lettere e le risposte non ci fosse quasi nessun rapporto. Ma come si sarebbe risentita nel suo orgoglio se il piccolo Tambeau, che si era assunto volontariamente il ruolo di spia di Julien, avesse potuto informarla che tutte le sue lettere finivano alla rinfusa nei cassetti di lui, che non si curava neppure di aprirle. Una mattina il portiere gli stava portando in biblioteca una lettera della marescialla. Matilde lo incontrò e vide la lettera con l'indirizzo scritto da Julien. Entrò in biblioteca mentre il portiere stava uscendo. La lettera era ancora in un angolo del tavolo. Julien, molto impegnato a scrivere, non l'aveva ancora messa nel cassetto.
«Questo non posso sopportarlo!»
esclamò Matilde prendendo la lettera. «Vi dimenticate completamente di me e sono la vostra sposa! Il vostro comportamento è orribile, signore!» A queste parole il suo orgoglio, colpito da un'uscita tanto sconveniente, la soffocò e si sciolse in lacrime. Julien ebbe l'impressione che le mancasse il respiro. Sorpreso, confuso, non si rese ben conto di quanto quella scena fosse per lui un segnale propizio e felice. Aiutò Matilde a sedersi e lei quasi si abbandonava fra le sue braccia. Non appena si accorse di ciò che stava accadendo, provò una gioia incontenibile. Subito dopo ripensò agli avvertimenti di Korasov. «Potrei rovinare tutto con una sola parola». L'impassibile freddezza di Julien rese più vivo in Matilde lo strazio dell'orgoglio ferito che la tormentava. Era ben lontana dall'avere il sangue freddo necessario per intuire dal suo sguardo ciò che sentiva per lei in quel momento. Non seppe risolversi a guardarlo. Tremava al pensiero di incontrare il disprezzo nei suoi occhi. Seduta sul divano della biblioteca, immobile, con la testa voltata dalla parte opposta a Julien, era in preda al dolore più acuto che l'orgoglio e l'amore possono far provare ad un essere umano. A quale atroce gesto si era lasciata andare? Era destino, dunque, disgraziata che sono, di essere respinta nelle mie offerte più sconvenienti. E respinta da chi? Pensò ancora nel suo orgoglio pazza di dolore. Da un domestico di mio padre. Non lo sopporterò, disse ad alta voce. Poi, alzandosi infuriata, aprì il cassetto del tavolo di Julien, che era davanti a lei. Rimase come pietrificata dall'orrore, trovando 8 o 10 lettere non aperte, simili in tutto a quelle che il portiere aveva appena consegnato. In ogni indirizzo riconosceva la scrittura di Julien, più o meno contraffatta. «Così?» esclamò fuori di sé. Non solo siete in buoni rapporti con lei, ma per giunta la disprezzate. Voi, un uomo da nulla, disprezzare la marescialla de Fervac.
Perdono, perdono, amico mio,
aggiunse gettandosi in ginocchio. Disprezzami se vuoi, ma amami, amami. Non posso vivere senza il tuo amore. E cadde svenuta.
Eccola dunque ai miei piedi, l'orgogliosa, pensò Julien. Fra tante emozioni violente, Julien era più stupito che felice. Le ingiurie di Matilde gli dimostravano come fosse saggia la politica russa. Parlare poco, agire poco. Ecco il mio solo mezzo di salvezza.
Risollevò Matilde e senza dire una parola la rimise sul divano. Poco a poco fu vinta dalle lacrime.
Rispondetemi almeno,
disse infine Matilde in tono supplichevole, ma senza avere il coraggio di guardarlo.
Sapete bene che sono orgogliosa.
È una disgrazia della mia posizione sociale e anche del mio carattere, devo ammetterlo.
La signora Dofervac mi ha dunque rubato il vostro cuore. Ha fatto per voi tutti i sacrifici ai quali sono stata trascinata da questo amore fatale.
Un cupo silenzio fu la sola risposta di Julien. Matilde cercò di leggere quelle lettere, ma i suoi occhi pieni di lacrime glielo impedirono. Da un mese era infelice, ma quell'anima altera era ben lontana dal confessare a se stessa i sentimenti che provava. Solo il caso l'aveva trascinata a un simile sfogo. Per un momento la gelosia e l'amore avevano avuto ragione dell'orgoglio. Si trovava ancora sul divano, molto vicina a lui. Julien vedeva i suoi capelli e il suo collo d'alabastro. Per un istante dimenticò tutti i suoi propositi. Le passò il braccio intorno alla vita e quasi se la strinse al petto. Matilde voltò lentamente la testa verso di lui e Julien rimase stupito dal dolore immenso che c'era in quegli occhi. Non avevano quasi più nulla della loro espressione abituale. Julien sentì che le forze lo abbandonavano. Tanto era mortalmente penoso l'atto di coraggio che si stava imponendo.
«Se mi lascio trascinare dalla gioia di amarla», pensò, «ben presto in quegli occhi non troverò che il disprezzo».
Eppure proprio in quel momento, con voce fioca e con parole che stentava a pronunciare per intero, Matilde gli stava confessando tutto il suo rimorso per un comportamento al quale era stata indotta solo da un eccesso di orgoglio.
«Ho anch'io un orgoglio», le rispose Julien con voce incerta, e i tratti del suo viso esprimevano uno stato di prostrazione fisica. «E forse a causa di questo orgoglio», proseguì Julien, «che per un istante mi avete preferito. È sicuramente a causa di questa mia coraggiosa fermezza, degna di un uomo, che mi stimate in questo momento. Forse amo la marescialla».
Matilde trasalì. I suoi occhi assunsero un'espressione strana. Stava per ascoltare la propria condanna. Julien se ne accorse e sentì il suo coraggio affievolirsi. «Ah, se potessi coprire di baci queste guance così pallide, senza che tu mi sentissi», pensava, ascoltando il suono delle vane parole che pronunciava la sua bocca.
«Forse amo la marescialla».
E la sua voce si affievoliva ancora.
«Ma certo non ho alcuna prova decisiva del suo interesse per me».
Matilde lo guardò e Julien sostenne quello sguardo sperando che la sua espressione non lo tradisse. Si sentiva posseduto dalla passione fin nelle più intime fibre del cuore. Non l'aveva mai adorata tanto. Era pazzo quasi quanto lei. Se Matilde avesse avuto il sangue freddo e il coraggio sufficienti per agire con abilità, lui le sarebbe caduto ai piedi, sconfessando la sua vana commedia. Julien trovò la forza per parlare ancora.
«Ah, Korasov!» esclamò dentro di sé. «Perché non siete qui? Come avrei bisogno di una parola che mi sapesse guidare!»
«Ebbene, che garanzie mi darete?» riprese Julien in tono vivace e deciso,
con il quale sembrava aver abbandonato per un attimo le forme prudenti della diplomazia.
«Quali garanzie? Quale Dio potranno assicurarmi che il vostro atteggiamento non cambierà in due giorni?»
«L'eccesso del mio amore.
e della mia infelicità se non mi amate più», gli disse prendendogli le mani e voltandosi verso di lui. Quel brusco movimento le aveva leggermente spostato la mantellina. Julien poté scorgere le sue spalle incantevoli. I suoi capelli un po' spettinati lo riportarono a ricordi deliziosi. Stava per cedere.
«Una parola imprudente», pensò, «e ricomincerà quella lunga serie di giorni disperati. La signora de Renal trovava una ragione per fare ciò che le dettava il cuore. Questa ragazza del gran mondo non lascia che il suo cuore si commuova, se non quando ha dimostrato a se stessa, con valide ragioni, che si deve commuovere». Si accorse di questa verità in un batter d'occhio, e in un batter d'occhio ritrovò il coraggio.
Subito dopo si mise a raccogliere tutte le lettere della signora de Fervac, che erano sparse sul divano, e fu nel tono di una cortesia estrema, tanto crudele in quel momento, che aggiunse:
«La signorina de la Mole vorrà permettermi di riflettere su tutto questo».
Si allontanò rapidamente e uscì dalla biblioteca. Matilde lo udì chiudere una dopo l'altra tutte le porte e pensò: «Il mostro non è affatto turbato».
Ma quale mostro? È saggio, è prudente, è buono.
Sono io che ho più torti di quanto si possa immaginare.
Julien, ben poco inorgoglito dalla sua faticosa vittoria, temendo di tradirsi con i suoi sguardi, non aveva cenato a Palazzo de la Mole.
Il suo amore e la sua felicità andavano velocemente aumentando quanto più si allontanava dal momento della battaglia. Era già arrivato a biasimarsi. «Come ho potuto resisterle?» si chiedeva. «E se cessasse di amarmi? Quell'anima altera può cambiare in un solo istante e bisogna ammettere che l'ho trattata in un modo orribile». La sera sentì che era assolutamente necessario farsi vedere ai Buff, nel palco della signora de Fervac, che l'aveva invitato espressamente. Matilde sarebbe certo venuta a sapere della sua presenza o della sua scortese assenza. Suonarono le 10. Doveva assolutamente comparire. Per fortuna trovò il palco della marescialla pieno di signore e fu relegato vicino alla porta, del tutto nascosto dai cappelli. Quella posizione lo salvò dal ridicolo. I divini accenti della disperazione di Carolina nel matrimonio segreto lo fecero piangere. La signora de Fervac vide quelle lacrime. Erano in tale contrasto con la virile fermezza della sua espressione abituale che quell'anima di gran dama, da tempo satura di tutto ciò che ha di più corrosivo l'orgoglio di una parvenue, ne fu commossa. «Avete visto la signora de la Mole e sua figlia?» gli chiese. «Sono in un palco di terz'ordine». Julien si sporse subito, appoggiandosi poco correttamente al parapetto. Vide Matilde. Aveva gli occhi lucidi di lacrime. Matilde aveva insistito con sua madre per andare ai Buff. Nonostante fosse poco opportuno farsi vedere in quel palco modesto che un'amica di casa si era affrettata ad offrire, voleva vedere se Julien avrebbe passato la serata con la marescialla. Julien corse nel palco della signora de la Mole. I suoi occhi incontrarono subito gli occhi pieni di lacrime di Matilde. Piangeva, senza alcun ritegno. Aveva attorno solo figure di poco conto, l'amica che aveva offerto il palco e qualche conoscente. Matilde posò la mano su quella di Julien. Sembrava aver dimenticato ogni timore di sua madre. Quasi soffocata dalle lacrime, non gli disse che queste parole: «Delle garanzie!»
«Devo almeno riuscire a non parlarle», pensava Julien, a sua volta molto turbato, coprendosi alla meglio gli occhi con la mano, col pretesto che la luce in quel palco era abbagliante. «Se parlo, non dubiterà più della mia grande emozione. Il suono della mia voce mi tradirà, e potrei rovinare tutto un'altra volta». Oserò dire che, appena rientrato nella sua camera, si gettò in ginocchio e coprì di baci le lettere d'amore che gli aveva dato il principe Korasov. «Grand'uomo, che cosa non ti devo!» esclamò nella sua esaltazione. Poco a poco ritrovò una certa calma. Si paragonò a un generale che abbia vinto a metà una grande battaglia. «Certo, il vantaggio è enorme», pensava,
Ma che cosa accadrà domani? Un solo istante può rovinare tutto.
Aprì con grande slancio le memorie dettate a Sant'Elena da Napoleone e per 2 ore buone si costrinse a leggerle. Leggeva solo con gli occhi, ma che importava? Doveva continuare. Durante questa singolare lettura, la sua mente e il suo cuore, innalzati ad altezze sublimi, lavoravano a sua insaputa. È un cuore ben diverso da quello della signora de Renal, pensava, ma non andava oltre.
Farle paura!
Esclamò a un tratto gettando via il libro. Il nemico mi obbedirà quanto più gli farò paura. E allora non oserà disprezzarmi. Farle paura, si ripeteva con fierezza, e aveva ragione di sentirsi fiero. Anche nei momenti più felici, la signora de Renal dubitava che il mio amore fosse pari al suo. Qui sto soggiogando un demonio, dunque è necessario soggiogare. Sapeva bene che il giorno dopo, alle 8 di mattina, Matilde sarebbe andata in biblioteca, perciò si fece vedere solo alle 9. Ardente di passione, ma la sua mente dominava il cuore. Si ripeteva quasi di continuo: dovrà tormentarla questo grave dubbio. Mi ama? La sua brillante posizione e le lusinghe della gente la portano ad essere un po' troppo sicura. La trovò seduta sul divano, pallida, calma. Sembrava che non avesse la forza di muoversi. Gli tese la mano. «Amico mio, ti ho offeso, è vero, ma puoi essere in collera con me?» Julien non si aspettava questo tono semplice. Fu sul punto di tradirsi. «Volete delle garanzie, amico mio?» aggiunse dopo un silenzio che aveva sperato di vedere interrotto. «È giusto. Portatemi via. Partiamo per Londra. Sarò perduta per sempre, disonorata». Ed ebbe il coraggio di ritirare la sua mano da quella di Julien per coprirsi gli occhi. Tutti i sentimenti di ritegno di virtù femminile erano tornati in lei.
«Ebbene, disonoratemi»,
disse infine con un sospiro. «È una garanzia». «Ieri sono stato felice perché ho avuto il coraggio di essere severo con me stesso», pensò Julien. Dopo un istante di silenzio ritrovò un sufficiente controllo dei suoi sentimenti per dire... in tono glaciale. «Quando saremo in viaggio per Londra, quando sarete disonorata, per usare la vostra espressione, come potrò essere certo che mi amerete? Che la mia presenza accanto a voi non vi sembrerà importuna? Non sono un mostro, e aver causato il vostro disonore sarà per me solo un'altra sventura. Non è la vostra posizione sociale il vero ostacolo, ma il vostro carattere. Siete sicura dentro di voi che mi amerete per 8 giorni? Matilde lo vide pensieroso.
«Sono dunque tanto indegna di voi»,
gli disse prendendogli la mano. Julien l'abbracciò, ma subito il pugno di ferro del dovere gli strinse il cuore.
«Se vede come l'adoro, la perdo».
E ancora prima di sciogliersi dalle sue braccia, aveva già ripreso tutta la dignità che si addice a un uomo. Quel giorno... e quelli che seguirono seppe nascondere l'immensità della sua gioia. Ci furono momenti in cui negava a se stesso anche il piacere di tenerla fra le braccia. Altre volte, invece, il delirio della felicità aveva la meglio su tutti i suoi propositi di prudenza. In giardino c'era un pergolato di caprifoglio che nascondeva la scala. Julien ci andava spesso per osservare di lontano la persiana di Matilde e piangere sulla sua incostanza. Una grande quercia, proprio lì accanto, gli impediva di essere visto da occhi indiscreti. Passando con Matilde in quello stesso luogo che gli ricordava i momenti della sua sofferenza, il contrasto fra la passata disperazione e la felicità presente fu troppo forte per il suo carattere. Gli occhi gli si riempirono di lacrime e, portandosi alle labbra la mano dell'amata, disse: «Qui vivevo pensando a voi, qui guardavo la vostra finestra, aspettando per ore intere il felice momento in cui avrei visto questa mano aprirla».
La sua debolezza era ormai totale. Le descrisse con quegli accenti di verità che non si possono inventare la sua immensa disperazione di allora.
«Dio mio, cosa sto facendo?»
pensò Julien tornando in sé improvvisamente. «Così mi perdo».
Nella sua estrema inquietudine credette di vedere già diminuito l'amore negli occhi di Matilde. Si ingannava, ma il suo volto mutò e si fece di un pallore mortale. I suoi occhi si spensero in un istante e l'espressione di un'alterigia non priva di cattiveria prese subito il posto di quella dell'amore più autentico e sincero.
Julien la guardò con una tenerezza inesprimibile. «No», pensò, «non mi ama di meno».
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.